da quello che è stato una serie di dichiarazioni nell'immediato dopo gara, questo noi siamo questi di Montella, che non è piaciuto praticamente a molti, per passare fra virgolette in questo silenzio che prosegue da domenica. Sotto questo profilo però ripetiamo che noi abbiamo segnali opposti, quindi restiamo fiduciosi in attesa.
Intanto saluto e ringrazio Benedetto Ferrara, ciao, bene, ben trovato.
Ciao ragazzi, bello Buon... sentirvi.
Grazie, questo reciproco.
Anche per noi.
Sì, sì, assolutamente. Sarebbe bello anche vedere la Fiorentina un po' più in su, in classifica, senza esagerare, ma insomma, qualche posizione sicuramente...
No, esagera. Stiamo andando per immaginazione, esagera.
Va bene, allora almeno 5-6 posti più avanti, direi quarto, quinto posto, che poi forse ricalca quella che è la rosa della Fiorentina. Cosa non sta funzionando? Stiamo provando a spiegarlo, lo stiamo leggendo sui vari quotidiani, sintetizzare non è semplice.
Ma no, non è semplice, però bisogna rimettersi lì, lavorare, perché è vero che questa Fiorentina non è da terzo posto, ma è vero anche che non è nemmeno da primo della parte destra della classifica. Quindi essere realisti, questa è una squadra che può tornare a lottare per l'Europa, però per farlo deve sistemare tante cose. Deve sistemare la propria motivazione, il proprio entusiasmo, la propria voglia di giocare e ritrovare delle coordinate di gioco nuove. Deve recuperare Mario Gomez e deve ritrovare i suoi singoli, anche i suoi giocatori. E Montella, secondo me, anche deve come dire, ritrovare una serenità. Naturalmente, sicuramente se ci parlassimo negherebbe di non essere sereno, ma io per serenità intendo dire insomma la capacità di dire ok, il gruppo è questo, cioè lui sa bene che si può ottenere di più da questo gruppo, sa bene anche che il calcio non segue solo regole matematiche, non è che un gruppo rende per la somma degli ingaggi o delle qualità tecniche. Esiste la motivazione, esiste il clima che circonda la squadra, esistono i rapporti nella società, esistono dei codici ben precisi, no? Per esempio il fatto che se un giocatore sa che un allenatore è intoccabile, il giocatore rende di più, se il giocatore sa che chi l'ha portato a una posizione stabile rende di più, cioè bisogna riuscire a restituire tutto questo, ma questo non scaricando le colpe su quello che sta accanto, cioè la proprietà, la società, i dirigenti, l'allenatore, i giocatori, tutti devono in questo momento dare il massimo. E quindi ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, perché noi possiamo fare mille discorsi sui rapporti Montella, proprietà, società, questo e quell'altro, ma poi non è che questo, cioè il giocatore deve andare in campo del 150%, cioè indipendentemente da quale sarà il futuro a fine stagione, se cambia allenatore, se non cambia, siamo a novembre, quindi non possiamo buttare via tutto, dobbiamo semplicemente tornare sulla giusta strada, ritrovare una Fiorentina che abbia un senso, perché quella attuale ho l'impressione che non ne abbia tanto. Io sai, non amo drammatizzare, perché insomma non è un dramma questa Fiorentina, però ecco, non è quella che potrebbe essere, e questo i tifosi lo percepiscono e per questo sì, o si arrabbiano sportivamente, dico, si arrabbiano.
E poi forse nutrivano delle aspettative diverse, anche per agganciarsi poi a quello che ha detto Montella. Io forse più che pressioni magari parlerei di aspettative su questa squadra, anche perché Benedetto, proprio con te l'abbiamo detto tante volte, questo è il terzo anno, no?
Tutti, allora, i tifosi stanno benissimo, il tifoso che non è uno che crede a tutte le cose che vengono dette, se no è uno che conosce la squadra, la segue, voglio dire, ha una sua opinione, cioè così come anche noi e tutti qua. Il tifoso sa bene che la squadra senza Rossi e Gomez non è una squadra da terzo posto, quindi parlare di terzo posto è, in questo momento è fuori luogo, anche perché adesso il problema è ritornare dalla parte sinistra della partita, tanto per cominciare. Però non credo a questo discorso delle aspettative, delle pressioni, perché io credo che questa è una città, per quanto come tu, cioè è una piazza dove si discute, cioè quando si ama la squadra poi si discute. Cioè, voglio dire, sarebbe peggio se ci fosse un'apatia intorno, no?
È come vero, ne abbiamo vissuta qualche anno fa.
Appunto, non c'è apatia, c'è la voglia di dire, oh, ma muovetevi, ma nessuno qui, voglio dire, mi sembra che sia creato un legame molto maturo un po' fra tutti, no? Quindi non, Cioè, la pressione cos'è? Arrabbiarsi se perde una partita o comunque criticare? Nel tutto fatto mi sembra con più o meno garbo, ma insomma rispetto al passato, rispetto a ciò che abbiamo vissuto, mi sembra ci sia una maturità acquisita. Tra l'altro vorrei dire per questa storia, io stimo molto Montella, però su questa storia delle pressioni della squadra sensibile mi fa un po', mi ha fatto un po', fra virgolette, amichevolmente arrabbiare, perché questa è una squadra matura di giocatori che hanno esperienza, alcuni vicini ai 30 anni, e se vai a vedere quelli più giovani come Babacar sono quelli che hanno reso di più. Quindi non credo che questa sia una squadra sensibile. Semmai è una squadra che ha perso le sicurezze, quindi vive di ansia, da prestazione. Bisogna ritrovarle però queste sicurezze, perché non puoi permetterti di giocare come una squadretta, perché non lo sei. Non sei uno squadrone, ma non sei nemmeno una squadretta. Rischi di essere, scusami, una via di mezzo che non ha né la tecnica dello squadrone né la rabbia della squadretta, cioè della squadra umile, sì, cosciente dei propri mezzi.
Bene, pensi che ripartiremo da Babacar Gomez contemporaneamente insieme in campo?
Secondo me quella era un'idea che ci può stare benissimo, tenendo conto che hanno tutte e due fisico, ma insomma hanno caratteristiche un po' diverse. E quindi Babacar uno può girare un po', può giocare anche un po' più esterno, può andare a cercare palloni fuori. Io la vedo, è una coppia sicuramente che mette molta curiosità addosso, no? Però credo, anche perché credo che Gomez deve giocare, ha bisogno di giocare, indubbiamente, e perché lui, secondo me, lui, diciamo, i fatti dimostrano, è uno di quei giocatori, se non è in condizione veramente ti fa piangere, come entra in condizione può farti svoltare. E Babacar deve giocare perché secondo me lo merita, l'ha meritato fino ad ora, e poi dipenderà anche dal tipo di partite. Io sono tanto, molto, mi piacerebbe tanto che Marin, per esempio, diventasse il giocatore della Fiorentina, cioè di vederlo giocare, perché è uno di quei giocatori che ha delle qualità tecniche molto utili al gioco offensivo di una squadra che fatica a fare gol.
Fra l'altro stavamo studiando un po' di statistiche, cioè 44 minuti ha giocato finora Marin in due partite in Europa League, fra l'altro sempre contro il PAOK, 0 in campionato. Sapevamo che era in ritardo, non credevamo da 0 minuti in 11 partite, no?
Ma forse nemmeno loro, sì. spero, capisco che bisogna andare a prendere giocatori, come dire, costassero poco, un prestito, che tu vai a prendere sperando di siamo tutti, no? Alzati e cammina. Tutti dei Lazzaro, no? Però insomma poi alla fine si vede dai dati, cioè Richard sei infortunato, Marin era infortunato, insomma sono rischi grossi questi poi alla fine, perché è vero sono prestiti, ma paghi degli stipendi alti da top club, quindi insomma.
No, scusa, se anche Richards, no? Che è un altro che probabilmente ha delle qualità diverse da Tomovic, anzi senza probabilmente, però è un altro che guadagna oltre 1 milione di euro, e tra lui e Marin hanno giocato,
che arriva dalla Premier, che sembrava
cioè noi bisogna partire. Allora io spero sempre che questi due giocatori ovviamente facciano bene, anche siamo a novembre, quindi diamole il tempo, certo. Però detto questo, il ragionamento è abbastanza chiaro: se tu vai a prendere da squadre, da top club della Premier, uno giocava al Siviglia, insomma sarei infortunato, aveva giocato una stagione un po' contraddetta, aveva avuto dei problemi. Se tu vai a prendere dei giocatori che erano, tutti ricorderai, sia Marin che Richard,
a strarischio,
no, ma prima da ragazzi, da più giovani, diciamo, erano delle grandi promesse, certo. Del calcio tedesco e del calcio inglese. Se a un certo punto te li danno un prestito, una domandina te la dovresti fare. Cioè, perché? Perché voglio verificare se sono recuperabili o no, cioè recuperabili a giocare in quei top club, o seppure se che puoi riscattarli, come dire, comunque sono due giocatori scaricati da due top club, detto così non è carino. A me piacevano molto, quindi io spero e continuo a sperare che trovino una costante rendimento. Dicevo, Marin può essere veramente decisivo per la causa. Però quello che voglio dire è che al momento in cui tu vai per non spendere soldi, ma per fare operazioni del genere, in cui paghi grossi ingaggi ma non paghi nulla di cartellino, e volendo poi restituirli a fine stagione, cioè sul bilancio poi non peseranno più, cosa succede? Succede che un rischio c'è.
Certo, no, no.
Il rischio è implicito, perché il Marin di 3-4 anni fa o il Richard di 3-4 anni fa non arrivavano a un prestito, cioè ti costavano, tra virgolette, un pacco di soldi.
Ben, so che ancora manca un po' di tempo, però la sosta aiuta a parlare di mercato, a prescindere dai nomi, che adesso forse è più sparare a caso che altro, anche se qualche nome indubbiamente piace alla Fiorentina. Ma cosa ti aspetti da questo mercato? Cioè, se un investimento oppure un rientro, un centrocampista piuttosto che un attaccante? Cioè, a tuo avviso la strategia qual è?
Senti, la strategia, come tu sai meglio di me, avrete detto e scritto,
cioè, è tutto... 5 o 6 subito,
esatto,
a far ragionare.
Ecco, la prima è quella, perché c'è una rosa con cui puoi fare diversi campionati, sì. E non tutti a alto livello, però potresti fare, e quindi devo levare, prima di prendere chiunque, qui bisogna levare i gadget e i giocatori dallo spogliatoio. Dopodiché la Fiorentina, secondo me, dovrà prendere dovrà valutare situazioni in tutti i reparti, anche se forse il centrocampo è quello più in cui, insomma, si deve decidere se fare un salto di qualità. C'è sempre il problema di Pizzarro, perché, insomma, io sono è il terzo anno in cui noi giochiamo con Pizzarro pensando a un vice Pizzarro, e non esiste. Badella è un giocatore che dovrei decidere, insomma, sono 5 milioni di euro, devo dire, perché quello mi ha sorpreso un po', perché ora, senza volere bocciare, io non boccio nessuno, sarà Montella a decidere, però mi sembra di capire che tutte le volte che parte un altro, un vice Pizzarro, poi entra in campo Pizzarro, no? Si è visto, sì. E quindi evidentemente senza di lui è un problema. Allora devi o cambi gioco, sistema di gioco, oppure trovi un altro che provi a giocare come lui, perlomeno da crescere. Quindi quello è un problema. E poi vabbè, c'è la fascia sinistra, devi deciderti, Alonso o Pascual. In questo momento gioca Alonso e non si capisce bene perché. Un ragazzo simpaticissimo, bravo, un professionista, cioè ci mancherebbe, però mi sembra che valga più di Pascual. Da una parte c'è il capitano che va in panchina, anche questo, allora bisogna decidere, si fa una terza scelta, si va a cercare uno forte di fascia sinistra e magari Pascual, io non lo so, e lo dico, tra l'altro voglio dire, Manuel è veramente un ragazzo d'oro, è il capitano, quindi voglio dire, scelte andranno fatte in quel senso lì, o anche quella di confermare Pascual e di farlo giocare titolare. E poi per il resto in attacco c'hai Bernardeschi fuori, c'hai fuori Rossi, e lì devi vedere, probabilmente anche capire e valutare Gomez, Babacar, no?
Sì.
Però ricordiamoci che tu...
Poi c'è sempre questo nome di Mutu che aleggia.
No, Mutu c'è. Mutu, ricordatevi che è un nome che aleggia e c'è un motivo per cui aleggia. Poi che poi arrivi o no è un altro discorso. Ora sono terrorizzato per aver detto questo, poi mi ritrovo sentito una dichiarazione.
Ferrara,
no,
due punti. Torna Adrian.
Però dico sempre poi... Che poi i giornalisti non si fidano dei giornalisti, è bellissimo.
Sì, ora no, mi perdonino i medici, però a volte io, mamma infermiera, a volte ci si fida meno di quelli con cui,
certo,
si lavora.
Sì, certo,
chiaro, certo. Speriamo di non ammalarsi mai.
È una battuta, massimo rispetto per i miei colleghi, ci mancherebbe altro. Anzi, meno male, sono dei giovani giornalisti brillanti. Ma detto questo, quindi bisognerà valutare le situazioni in attacco. Mutu è un discorso che, come voi sapete, piace, intriga Pradè e Montella, però ecco, non so quanto gli altri siano d'accordo, tenendo conto che Mutu ha firmato un contratto e sta guadagnando i soldi dal Pune praticamente senza giocare, perché hanno sbagliato a fare i documenti, oppure comunque, insomma, secondo le regole della FIFA, allora a questo punto magari potrebbe essere un'idea, però ecco, non è che Mutu può pensare che salva la Fiorentina, no? Mutu sarebbe una cosa eventualmente in più, dopodiché si può discutere il giusto o sbagliata, ma questo io ho bisogno di farlo adesso.
Ben, grazie mille.
Grazie a voi, un abbraccio.
Grazie, ciao, grazie a Benedetto Ferrara.
Il Pentasport di Radio Blu.
Infortuni eccellenti, Pepito e Berna. Ci informa l'ufficio stampa che tra poco...
Dovrebbe,
sì,
potrebbe
una dichiarazione arrivare di Josip Ilicic, meglio tardi che mai, sarebbe stata, insomma, forse più opportuna lunedì, ma l'importante è che qualcosa arrivi, quindi ringraziamo l'ufficio stampa, sempre Giovanni Sardelli, Tommaso Loretto e Tommaso Fabiani
in studio. Anche sì, l'ufficialità della conferenza stampa del sì, direttore sportivo Daniele Pradè, domani ore 13.
Ottimo, quindi in diretta in apertura di Anteprima Pentasport. Saluto e ringrazio Gianfranco Monti. Ciao Gianfranco, ben trovato.
Ciao amici, buonasera.
Come
buonasera.
Stai? Un
po' Gianfra.
Come stai, Tommy?
Bene, te?
Tutto bene, con dignità, sì, sì, mantenere almeno la dignità.
Ecco, allora spiegaglielo a Loreto che continua a giocare a pallone, fa della roba strana.
Come ma anche agli anni, anche lo può fare. Lo
poi
può fare.
Gianfranco, allora, lui parla alla radio, dice Ilicic non doveva fare il gesto, poi va a giocare, lo tolgono, spacca le bottiglie, magliette che
cosa ha fatto Totti con Garcia
allenatori
domenica?
Presi
è uguale. Calcio. Gianfranco, i campioni non voglio mai uscire, sì, no? Confermi.
appunto, il discorso è quello, cioè una roba sbagliatissima, a me ha dato noia, poi mi dà anche noia che chieda scusa, perché secondo me che sia Totti, che sia Ilicic, che sia chi ti fa da te, non ne può fregare di meno di chiedere scusa. Secondo me uno fa il gesto e fa il gesto, punto e basta, se no potrebbe avere la testa accesa di dire questa cosa qui, so che tanto tutte le volte è la stessa storia, ci sono le telecamere, ci sono i tifosi, se uno vorrebbe non farle, secondo me ce la potrebbe fare a non farle.
Evitare, quindi, sì.
Sì, quindi caro Tommy, anche te quando le fai...
Chiederò quando... scusa al barcollo.
Gianfranco, che idea ti sei fatto del momento Viola? Perché sinceramente se là davanti il terzo posto obiettivamente era troppo, però c'è una via di mezzo tra il terzo e l'undicesimo.
Allora io parto dal presupposto che per essere chiari, che per me i Della Valle sono i Della Valle, nel senso in questo momento con quello che gira nel calcio e non soltanto, non potremmo avere società migliore, più forte, più sana, anche perché adesso si dovrebbero fugare con 28 milioni e tirarli fuori, e non è da tanti. Detto questo, io quindi sono contento della mia proprietà, è ovvio che ci sono stati fatti degli errori, perché in una stagione l'anno scorso per me è stato un campionato scarsissimo, quello dell'anno scorso. Quello di quest'anno è ancora più scarso ed è semplicemente un'occasione buttata. È un'occasione buttata perché in un campionato in questa maniera dovevamo per forza avere 5/6 punti in più, per forza, e se te hai quei 5-6 punti in più che devi recuperare con Sassuolo, Genoa, Torino, Sampdoria, avevamo 5-6 punti in più e quindi noi eravamo a lottare per il terzo posto che poteva tranquillamente essere nostro insieme a Napoli. Adesso la vedo molto molto dura, ma la vedo dura anche per l'Europa io, molto sinceramente. Poi sai, arrivi a gennaio, io metto il dito mignolo sul fuoco e secondo me Marione ci porterà a doppia cifra, se tutto va bene, se starà bene, se giocherà, bla 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 bla, ci porterà a doppia cifra, però non basta, cioè devi avere un attacco sicuramente che in una squadra come si deve ti recupera almeno 40 gol soltanto l'attacco a stagione, noi siamo messi così insomma.
Sì, anche perché dicevamo oggi 5 gare su 11 non abbiamo segnato. Gianfranco, ancora un po' di curiosità da chiederti, però praticamente in presa diretta ci andiamo ad ascoltare questo minuto e mezzo di Ilicic.
Certo, certo.
Ce lo sentiamo insieme, vediamo se riusciamo già ad andare. Vai.
Bizzarre, con te cos'è la possibilità di avere anche un contraddittorio? Partiamo dall'episodio della fascia di lutto, che a casa possono anche vedere nelle immagini esattamente cosa è successo, e ce lo racconti tu.
Ma come ha detto, è successo questo momento dall'inizio, perché la faccia che avevo in mano, lo dico, è stata un po' più grande, non sono riuscito a tenerla, per quello non volevo lasciare al mezzo campo, mi sono messo fuori campo, però come ho visto tanti tifosi dava questa cosa fastidio, però io c'ho faccia pulita, lo dico quello che penso e mi sento dire queste cose perché non volevo fare proprio niente.
E questo è un episodio. L'altro, diciamo, è quello dei fischi che tu avresti zittito. In realtà, però, quel gesto è molto, diciamo, quanto alle critiche di chi viene a vedere la partita, che poi è libero di fare quello che vuole, quanto a chi?
Ma guardate, a me mi danno più cose fastidio perché dicono le cose che non sono vere. Io, quando sono uscito fuori dal campo, sentivo fischi, non mi dava fastidio, sono stato arrabbiato normale, però appena ho sentito che qualcuno parla contro la mia famiglia, parlo qualcuno, no, tutto lo stadio, mi è arrivato questo gesto che ho fatto, però se qualcuno vuole lo dico scusa, lo dico tutti a scusa, perché io non c'ho con nessuno niente, se c'è qualcuno contro di me mi può dire in faccia, a me sono uomo pulito, la mia prima regola è stare pulito nella faccia e poi tutto il resto.
E allora adesso c'è un po' di tempo prima di tornare in campo, ma quanta voglia hai dentro comunque di tornarci subito sul terreno di gioco, insomma, anche per far vedere le tue qualità?
Ma io, come ho detto sempre, lo do sempre tutto per quella maglia, quello sono venuto, però l'unica cosa che voglio fare è che mi lasciano giocare, quello che mi sento, quello lo dico.
Va bene, allora questo è Josip Ilicic, tre fronti praticamente, il primo è sul lutto e secondo me sulla fascia del lutto, insomma, io gli credo pienamente, evidentemente gli dava, cioè,
vabbè, stava
non c'era cattiveria,
certo.
È una cosa, poteva farla meglio Gianfranco, però insomma non ci ho visto, no, cattiveria, gli stava cascando, alla terza volta che gli è cascata l'ha messa fuori.
Ragazzi, di che parliamo? di cosa vogliamo parlare? Se uno Ilicic ha la faccia pulita, io va bene, non lo conosco, quindi per l'amor del cielo, quelle cose lo devi fare appena finisce la partita, la prima cosa che fai
è quello, che è quello il
all'ufficio stampa,
subito,
vai da
subito.
Elena,
lunedì, martedì, mercoledì, quante ore
vai
sono?
Lì e dici, devo andare, per favore, devo andare davanti alla telecamera a chiedere scusa. Prendi, vai lì e fai. Ho chiesto, io non ho sentito i cori che fanno tutte le domeniche a Massimo Mauro, io non l'ho sentito rivolti a lui, ho sentito dei fischi. E purtroppo io, a me Ilicic piace molto, lo ridico molto, purtroppo adesso perdo io, però a me lui piace molto. Adesso ha sbagliato, è stato un bischero, come si dice a Firenze, con amore. Lui doveva andare davanti alle telecamere, smettere, chiedere scusa ed era tutto finito. Oggi è giovedì e il pesce puzza, fine, quindi può dire quello che gli pare, a me non interessa, a me il gesto non è piaciuto, si prende i fischi perché se li prende, purtroppo perdo io perché in questo momento Ilicic, nonostante i piedi buoni, nonostante quello che i suoi compagni dicono di lui, perché se voi li vedete sempre calciatori, vedete allenamento, io ci parlo con loro e se te parli con i calciatori dicono Ilicic è un fuoriclasse,
sì, è più forte di tutti,
è un fuoriclasse, più forte di, lo dicono loro dicono ragazzi Ilicic è più forte di tutti, purtroppo in campo non è così, poi pesta queste cacche e si prende la palettata nei denti e deve stare zitto.
Secondo te Gianfranco è un qualcosa di in teoria ricucibile oppure forse a gennaio anche in prestito ma meglio separarsi?
Guarda, a parte Ilicic, io penso che noi bisogna arrivare a gennaio con i Cerotti al meglio, nel senso speriamo di Gomez, speriamo che Baba mantenga questa salute e questa grinta che ha, speriamo che recuperino i calciatori che ci debbano dare una mano e poi a gennaio noi bisogna indubbiamente mettere le mani al mercato, indubbiamente, che sia Ilicic andare non mi interessa, mi interessa più che sia qualcuno ad arrivare, ed è indubbio che là davanti noi abbiamo necessità assoluta di un attaccante, se non due, perché te guarda il Sassuolo,
Sassuolo ha
Zazza, Berardi,
Zazza, Floccari e Sansone, sono cinque punte, il Genoa ne ha quattro, ne ha quattro il Cesena, il Chievo, capisco che sono magari giocatori attaccanti giusti per quella squadra, però porcaccia la miseria, noi siamo messi male là davanti, abbiamo Marione e Baba, c'è Baba, Bernardeschi ha avuto questa sfiga, ma poi non è una punta, non è un attaccante.
Rossi comunque bene che vada a fine febbraio, inizio marzo, ma non ci puoi troppo fare
affidamento. Ma non ci puoi far fare affidamento, capito?
Quindi... Finora siamo stati bravi Gianfranco, io ti faccio un paio di domande.
Molto, però ti faccio un paio di domande più dirette.
Intanto il tuo amico pazzo l'hai sentito, ha voglia di muoversi.
Gianpaolo dice nulla.
Sì, guarda, allora lo ammetto apertamente, l'ho sentito un'oretta fa.
Bene, e ci dai la notizia.
No, che notizia?
Potevi portarcelo in diretta se avevi voluto.
È indubbio che in questo momento Gianpaolo si è messo un po' così col Milan, è un ragazzo che ha voglia di giocare, è un ragazzo che ha voglia di dimostrare che non è quello che è al Milan. Poi al Milan sai qual è il problema? È che io sono stato due volte a Milanello. E ragazzi, io vi assicuro che nonostante la squadra sia scarsa, perché la squadra del Milan è scarsa.
Venire via di lì è roba dura.
È roba dura. Roba dura. Sì. Otto campi, ti vengono a prendere con la macchina elettrica, ti portano al campo A perché lì si allenano gli attaccanti, i difensori oggi si allenano al campo B, ristoranti alla carta.
È un bel mondo
e quelle cose insomma i soldi sono tanti,
ma hanno detto che al centro sportivo ora sotto c'è la mensa, non si mangia nemmeno male, però
l'hanno detto anche a me. Infatti voglio andarci a mangiare, ecco. Quindi Gianpaolo è in dubbio che ha capito che probabilmente al Milan non si rinnova. Quindi io secondo voi quante volte glielo dirò di venire qua da
abbastanza,
noi? Abbastanza. anche se
poi a Pradelli piace parecchio il pazzo.
Cioè due anni fa lo sapete, dai, tanto è inutile fare nascondersi dietro un dito, sia Montella che Pradelli della Valle lo chiamarono, lui non molto gentilmente declinò. Perché insomma al Milan
sapevo, correggimi, tu ne sai sicuramente più di me, che c'era anche il Napoli, però Pazzini preferiva Firenze al Napoli.
Firenze in assoluto.
Poi però su Milano
cioè, adesso secondo me è giunto il momento di andare via da Milano. E io con tutto l'amore che voglio a Gianpaolo, per me è veramente un carissimo amico da 10 anni, e gli dico quello che penso, tolto Milan, Inter che l'ha già fatta, alla Juventus non ci va, alla Roma bah, non lo so, e lì da lì
non gioca a destro, poi, quindi mi sembra difficile poi.
E da lì in poi io penso che siamo noi, insomma, tra Lazio, se no dove vai?
Cioè, avrei voglia di chiederti una cosa anche su Pasquale, non so se hai voglia di dirci la pensi.
Manu, io ti dico cosa ne penso, dico che Manu io lo farei giocare tutta la vita innanzitutto, e lì mi piacerebbe. Di bandiere ormai non si parla più di bandiere, ma lui ha spostato Firenze, cioè lui...
Il Pentasport di Radio Blu.
Dobbiamo correre, abbiamo ancora tantissime cose. Poi tra poco, tra una ventina di minuti, filo diretto con Mario Sconcerti. Allora, Stefano Rossi, ciao Stefano, ben trovato.
Buonasera a tutti, ciao.
Ringrazio Duccio Zoccolini per il lavoro in mattinata, ma coinvolgiamo te adesso nel Pentasport per un flash su quello che è accaduto ai campini e fuori dai campini.
Allora sì, partiamo fuori prima di entrare all'interno dei campini, perché all'inizio dell'allenamento del pomeriggio il direttore tecnico Edoardo Massià, mentre arrivava presso la struttura dove la Fiorentina si allena, è stato fermato da alcuni tifosi, una decina circa di tifosi che hanno voluto parlare con lui per qualche minuto per capire un po' che cosa non sta funzionando in questo momento nella Fiorentina, perché la vittoria non arriva, così come i gol, anche ovviamente qualche domanda un po' più nello specifico anche per quanto riguarda gli aspetti aspetti tecnici Edoardo Mattei è stato molto disponibile e gentile, questa comunque è una caratteristica che lo contraddistingue un po' in tutte le situazioni, anche oggi ha voluto comunque fermarsi con questi tifosi, è rimasto circa 10 minuti a parlare con loro e poi si è recato all'interno del centro sportivo per seguire l'allenamento della Fiorentina, dunque un colloquio molto tranquillo, molto pacifico, nessun clima di contestazione, questo lo possiamo dire accanto di equivoci, in modo che non si possa alzare nessun polverone, giustamente riportiamo anche per dovere di cronaca quanto accaduto, niente di più di un semplice colloquio tra le parti, tra la Fiorentina e un gruppo di tifosi che voleva capirne qualcosa di più.
Gruppo al completo, tranne i nazionali Rossi e Berna?
Sì, è così, la Fiorentina fortunatamente adesso può lavorare al completo, Vincenzo Montella ha un gruppo ancora nutrito di calciatori nonostante molti siano in nazionale, al di là di questo si cominciano a effettuare un po' anche le prime prove magari divisi per reparti, quindi si comincia un po' a verificare anche la possibilità di far giocare insieme Mario Gomez e Babacar che per la verità sono già scesi in campo insieme nella partita contro il Genoa, al di là di questo sono comunque due calciatori che sanno fare anche del movimento, soprattutto penso a Babacar che è molto abile quando parte palla al piede, quindi non è una situazione che dobbiamo escludere a prescindere la coesistenza di questi due calciatori insieme, è una soluzione sulla quale Montella sta lavorando, al momento è chiaro non può avere anche Quadrado per verificare come possono andare tutti insieme, c'è comunque Marco Marino, un calciatore diverso, un calciatore che finalmente sta bene e che quindi potrà giocare a partire già dalle prossime partite, magari ce l'aspettiamo di vederlo un po' di più dei canonici 10 minuti che si danno ai giocatori post infortunio, anche perché lui ormai ha recuperato da tanto tempo. A seguire l'allenamento nel pomeriggio anche il presidente Mario Cognini, quest'anno l'abbiamo visto soprattutto anche da quando ha assunto la carica di amministratore delegato oltre che di presidente esecutivo, è molto più spesso a Firenze, questo comunque può essere un fattore positivo anche per i calciatori per sentire sempre più la vicinanza della proprietà.
Grazie Stefano, dobbiamo correre, grazie per il lavoro svolto nel pomeriggio, ci sentiamo quello che poi ha detto il responsabile sanitario della Fiorentina, il dottor Paolo Manetti, sui due infortuni eccellenti, per fortuna ne abbiamo soltanto due, certo sono molto molto gravi per due calciatori particolarmente importanti, sì. Però
c'è poco da fare,
è veramente sfiga, cioè,
enorme,
non c'è staff
enorme.
Medico che tenga se si rompe la caviglia ricadendo.
Sì, assolutamente. Su Pepito stavo riflettendo, è anche lì una sfortuna enorme. Forse
lì si è andata a rischiare.
Forse, esatto, si sono presi alcuni rischi, però come fai?
Io credo che il rischio su Pepito sia accettabilissimo e giustissimo, soltanto per quei primi 4-5 mesi che ci ha fatto vivere in viola.
Certamente.
Visto che fra virgolette i soldi non sono nemmeno nostri, quindi siamo contenti di averlo visto e speriamo di vederlo ancora all'opera, tra poco c'è la Juve,
anche
indovina
perché
il gancio che mi è arrivato,
no, ma
il 5 dicembre c'è la Juve,
un
venerdì.
Girone di ritorno intero con Rossi su buoni livelli, me lo gioco molto volentieri, in rimonta
anch'io. Sentiamoci il dottor Paolo Manetti.
Abbiamo pochi casi di infortunio ma purtroppo pesanti, ci ha dato una mano anche Bernardeschi con un infortunio imprevisto, imprevedibile, dovuto a un trauma distorsivo che ha creato un grave danno sia osseo che capsulare. Sono passati 10 giorni, sta procedendo tutto bene, l'edema dell'arto si è praticamente riassorbito, inizia la fase di mobilizzazione con ancora estrema cautela perché ovviamente dobbiamo mettere in scarico la parte interessata e questo è il programma che il dottor Giron ha programmato, sono di 6 settimane di completo scarico, quindi di ambulazione con stampelle, però per esempio una volta ritolti i punti, la prossima settimana lo faremo, già il lavoro in acqua e in piscina può essere concesso, quindi manterremo la mobilità articolare, manterremo per quanto possibile il trofismo muscolare, che poi sarà la seconda fase della riabilitazione più avanti. La stima sono questi 5 mesi che sono necessari per far sì che la guarigione sia completa, che non ci siano delle sequele, e quindi c'è solo da rimboccarsi le mani. In questi casi Bernardeschi abbiamo visto veramente molto sereno, molto stabile. Purtroppo si dice così, era meglio che non accadesse, però dalla situazione di difficoltà cresce l'uomo, cresce, diventa più forte e l'approccio per un iniziale a questo imprevisto lo sta dimostrando da campione come può diventare. L'altro grande infortunato, Giuseppe Rossi, sta proseguendo la sua fase riabilitativa. La prima fase prevedeva sostanzialmente il riposo dettato dallo specialista. Dalla 12ª settimana, cioè dal 20 di novembre, possiamo iniziare invece la fase centrale riabilitativa, e per questo rientrerà a Firenze proprio per iniziare la fase centrale, che ancora non prevede dei carichi importanti sul campo. Non sarà la corsa ancora l'elemento principale, però la tonificazione muscolare, la articolarizzazione, certo, quello sarà invece l'elemento principale. Verso le vacanze di Natale sarà il controllo dallo specialista, che detterà invece la fase riabilitativa sul campo, e quello sarà il passaggio finale per l'ultima fase della riabilitazione.
Il Pentasport di Radio Blu.
Tra poco filo diretto con Mario Sconcerti. Al ritorno in campo, la Fiorentina va a Verona, partita non semplice, però
no, poi quello stadio può sempre succedere di tutto, anche stravincere, andare in Champions e sentirsi dire che in Champions non ci vai più.
Lo scorso anno abbiamo passeggiato.
Scorso anno però, Quadrado Show,
sì,
mi pare.
Una partita pirotecnica, un punteggio.
Anche perché poi ormai si mischia Chievo e Verona, sì, perché mi sembra che a Quadrado basti lo stadio, poi l'avversaria è indifferente.
Sì. Però segnò nel finale, la partita già praticamente chiusa, un gol di Turbe straordinario, scartò tutti. La Fiorentina aveva già vinta quella partita, però lì Turbi ha mostrato ancora una volta le sue capacità. Verona, che quest'anno non ha più Turbi, non ha più Romulo, non ha più alcuni calciatori, ha trovato due ex campionissimi come Rafa Márquez, che sta giocando, e Saviola, che sì, non sta giocando, però
no, tra l'altro Márquez ha infilato almeno un paio di buche inquietanti, male, sì, in linea quasi con Vidic, no? Questi sì, difensori che sembra arrivassero a fare chissà cosa.
Non sempre andare a prendere chi ha 35-36 anni.
Però Saviola e Márquez per ora sono due scommesse, sì, un po' così e così.
Saviola ha dato un bel asset di tacco a San Siro a Nico Lopez, e Verona ha pareggiato al 90esimo contro l'Inter, e poco altro. Sulla sinistra gioca una vecchia conoscenza, Viola, Agostini, fra l'altro amico anche di David Guetta, che ha una particolarità che ci ha inquietato, perché lui ha, credo, 300-350 partite in Serie A. Sai quanti gol ha fatto?
Uno.
Zero. Tant'è ha detto, passerò alla storia come...
Vabbè, che ruolo è, insomma?
Terzino sinistro. È zero, è difficile.
Contando che anche Tomovic, così mi viene in mente il primo terzino.
Lo so, però Tomovic intanto l'ha trovato, sì, poi sì, aveva segnato, secondo me, a Lecce.
Sì.
Insomma, noi non siamo particolarmente fortunati in genere quando qualcuno non segna mai, no?
La vedi in questa prospettiva? Ah beh, sicuramente.
Ho fatto prima. La parte in cui dice entrerò alla storia perché non l'ho mai segnato, l'abbiamo tolta.
Ok.
Ci sentiamo un minuto di Agostini che parla del Verona, ma soprattutto parla anche del suo inizio di carriera con la maglia della Fiorentina, e parla anche della Fiorentina attuale, prossimo avversario del Verona.
State trovando la strada giusta?
Sì, credo di sì. Gli ultimi risultati direi di sì. Poi è chiaro che bisogna continuare perché il campionato è lungo, però le ultime prestazioni soprattutto ci fanno ben sperare.
Sentiamo i bilanci da parte di tutti sul campionato del Verona, sull'andamento del Verona, quali sono gli obiettivi. Un tuo bilancio a proposito del Verona?
Ma io credo sia positivo, anche perché quest'anno è un campionato particolare, molto diverso dallo scorso anno dove noi eravamo un po', diciamo, la sorpresa. Quest'anno tutte le squadre sanno che incontrano comunque una squadra tosta e quindi danno anche qualcosa in più, e per noi è normale che diventa più difficile. Però credo che tutto sommato stiamo facendo buone cose, dobbiamo migliorare tanto, ma quello è normale, però direi che bilancio è positivo.
Alla ripresa del campionato si gioca contro la squadra in cui tu hai fatto tutte le giovanili.
Sì, ho fatto tutte le giovanili, ci ho esordito in Serie A, certo, tanti anni fa, e quindi niente, sarà una bella battaglia, perché comunque è una bella squadra, una squadra piena di giocatori veramente importanti, e sarà difficile, ma poi come d'altronde tutte le partite cercheremo di prepararci bene, e poi speriamo di tornare alla vittoria che ci manca da un pochettino.
Riguardo invece ai campioni nello spogliatoio, tu nella tua carriera insomma hai avuto tanti compagni di caratura internazionale, oserei dire. Quest'anno è arrivato Xavier Saviola, che proprio a San Siro, terza presenza, la seconda da gara in corsa, insomma ha fatto una giocata, come ha detto il mister giustamente, che valsa il prezzo del biglietto.
Ha giocato da campione, quello che è lui, insomma, voglio dire, la sua carriera, tutto quanto parla chiaro. E poi oltretutto quello che lo contraddistingue è l'umiltà di questo giocatore, che è veramente eccezionale. Cioè si allena sempre bene, ogni giorno, è proprio da esempio per tutti, e quindi poi alla fine non è un caso che sia diventato quello che è diventato. Dico, è impensabile che Verona, cioè, va a Milano, passa in vantaggio e domina tutta la... Cioè, è chiaro che ci sono anche gli avversari. Noi, hai ragione tu, che dobbiamo maturare sotto questo punto di vista. Cioè, a volte riconosciamo pochi momenti della partita, e su questo sono d'accordo. Però è normale che alcune volte, insomma, c'è anche la bravura dei giocatori altrui, perché comunque in Serie A c'è tanta qualità, soprattutto in quelle squadre. E quindi magari può essere anche un fatto mentale, un attimino di timore, quando magari riescono a fare due o tre giocate, tutti sentono un attimino, come dire, aspettiamo un attimo e vediamo, perché comunque sono pericolosi, bravi. Ecco questo. Poi per il resto è capitato in alcune partite dove si è visto che dobbiamo gestire meglio il momento, quello sì, e lavoreremo anche per questo.
Il Pentasport di Radio Blu,
con un report medico che per fortuna non ha portato ulteriori notizie negative, soltanto un aggiornamento. Ricordo Pepito Rossi, quindi dopo la visita di inizio settimana prossima arriverà a Firenze il 20 novembre, inizia la seconda fase di recupero, ma ancora non lavora sul campo, niente, soltanto campo, fase muscolare. A Natale nuovo controllo per capire se poi potrà tornare da subito a gennaio a lavorare sul campo e pian piano anche all'agonismo. Poi le scuse di Ilicic, un po' tardive, però insomma sempre meglio tardi che mai,
sono d'accordo.
Con Ilicic che ha detto di avercela con quei pochi che gli stavano offendendo la famiglia, non con tutto lo stadio che fischiava, e poi ha spiegato con una fascia troppo larga del lutto il motivo per il quale l'ha gettata via dal campo dopo 3 o 4 minuti di gioco. Questo per riassumere la nostra prima ora di Pentasport. Saluto e ringrazio per essere qui con noi Mario Sconcerti.
Eccoci. Ciao, buonasera. Salve. Buonasera a tutti.
Anche perché insomma di argomenti ce ne sono adesso, oltre al momento attuale della Fiorentina. Apriamo tra un attimo le linee su quello che abbiamo appena raccontato. Lo Sconcerti pensiero qual è?
Ma lo Sconcerti pensiero, a parte i report medici che sono non commentabili, sono report punto e basta, io sono rimasto come persona, come individuo, come fiorentino, sono rimasto un attimino sorpreso dall'attenzione con cui la città ha preso il gesto di Ilicic. Mi sembrava un gesto molto laico, che si potesse forse non accettare, ma nemmeno sottolineare con lo scandalo con cui è stato sottolineato. Non facevo Firenze una città così formale. D'altra parte, se tu offendi una persona o se lo fischi, devi anche permettere che abbia una reazione. Mi è sembrata complessivamente una reazione civile. Cioè, da una città come Firenze, che ha inventato tante cose, proprio tante cose, nei sentimenti, nell'intelligenza, mi sembra un passo indietro. Non un passo avanti di Ilicic. Ilicic ha sbagliato, ma si poteva essere meno preti noi, forse.
0574 57 17 21 per entrare in diretta con noi. Subito l'argomento, direi, scottante, e poi ovviamente tema libero, momento attuale della Fiorentina, tutto quello che riguarda la nostra Viola. Pronto, ciao, ben trovato, chi sei?
Sì, salve ragazzi, sono il prof.
Ciao.
Finalmente un commento intelligente, molto intelligente, fatto da Sconcerti. Quindi preciso, sarebbe ognuno di noi si dovesse riflettere su quanto ha detto testé il nostro interlocutore, al quale però faccio un'altra domanda, che è questa: non è che in questo organigramma dello statuto della Fiorentina ci sono persone troppo manageriali, vedi la fine di Mencucci, e quindi questo può portare a un non attaccamento e anche una confusione, a un arrivismo che porta questa Fiorentina ognuno a tirare il proprio, però non nella finalità perfetta come Fiorentini, o se qualche manager fiorentino ci fosse dentro, potrebbe portare alla causa.
Grazie,
un abbraccio.
Troppo manageriale.
Penso di no, penso sinceramente di no, e le spiego perché, almeno dal mio punto di vista, perché Della Valle è la società è l'espressione di una famiglia. I Della Valle non è l'espressione di una città, in questo caso è un'azienda, sarebbe come chiedere manager fiorentini in qualunque azienda di Firenze, ci possono stare, ma non è quello il criterio con cui si seleziona del personale, si seleziona quelli bravi, nella speranza che lo siano. All'interno della famiglia Della Valle c'è molta coesione. E Cognigni rappresenta, sia pure con questo strano nome, però è suo, rappresenta la continuità della famiglia Della Valle. Lo stesso Mencucci, che era il vecchio commercialista. Poi i general manager, cioè i due manager di mercato, quelli di calcio puri, cioè sono quelli del settore merceologico di cui si occupa l'azienda, è giusto prenderli nel calcio. Ma secondo me ci starebbe bene Antonioni, ma non credo che migliorerebbe la qualità della società, migliorerebbe quello che magari lei chiama un segnale di appartenenza, che adesso tocca a Guerini, il quale ce l'ha ma non completamente, però non credo che questo danneggi la società, perché la società, proprio perché di una famiglia e i dirigenti sono espressione di quella famiglia, credo sia corretta così.
Avanti, pronto, ciao, ben trovato.
Sì, buonasera.
Ciao, chi sei?
Sono Fabio. Ciao. Volevo fare una domanda. Ora non è che voglio fare allenatore, però i vari Richard, cioè, non penso sia un... Posso dire la parola bischero rispetto a Tomovic, Basanta, non so se Montella per la fissazione, Alonso, Tomovic, sono fedeli, non so se sono fedelissimi. Io vorrei sapere solo come mai nuovi non vengano messi dentro. Io sono tutta gente che ha giocato a livello internazionale, ripeto, Richard, Basanta, gente che non capisco perché non gioca. Grazie.
Sì, sono abbastanza d'accordo anch'io, nel senso che lo considero grave non solo da un punto di vista tecnico, cioè nel senso gioca Tomovic e non gioca Richard, queste sono scelte, ma è sistematico che le scelte della società fatte sul mercato dalla società vengono regolarmente smentite dall'allenatore, il quale gioca da 3 anni con una squadra e quasi sempre veramente con la stessa squadra. Ora si può fare tutto, però la società deve muoversi come un complesso, come una squadra. Non è che, perché qui il lavoro di un anno di Predè e Mascia ha torto o ha ragione, non è questo. Il problema è che avviene, cioè viene regolarmente cancellato. E questo alla lunga, ma anche alla breve, danneggia la squadra stessa, perché la squadra non viene mai aggiunta di giocatori che servirebbero. Cioè, secondo me, una volta aver puntato su un allenatore come Montella fino ad avergli fatto il contratto che gli è stato fatto, credo sarebbe doveroso fare il mercato insieme, e se già è stato fatto il mercato insieme, perché a me risultava di sì, allora chiedere conto a Montella, perché così non si fa mai un passo avanti, è vero?
Il blocco indubbiamente è quello del 2012, fra l'altro gli anni passano per i calciatori.
Volano.
Pronto, ciao, ben trovato, chi sei?
Pronto, buonasera, ciao. Sono Nicola.
Ciao Nicola.
Io volevo esprimere un concetto che avevo già espresso tempo fa, mi sembra con Calamai, volevo sentire però anche il parere di Sconcerti, e cioè che la Fiorentina è composta da mezzi giocatori, e mi spiego, non mezzi nel senso che sono mezzi giocatori perché sono giocatori molto bravi, non tutti, ma molto bravi tecnicamente, il problema è il carattere di questi giocatori. Mi spiego. E analizzando gli ultimi due anni, quasi e mezzo di Montella, abbiamo visto il primo anno in cui non c'erano pressioni, in cui si veniva fuori dalle macerie, e i giocatori giocavano quasi spensierati, comunque quello dove si arrivava peggio dell'anno prima, non si poteva fare. Già l'anno scorso, che c'era l'asticella Europa League, si cominciò a vedere, una volta andato via Rossi, si cominciarono a vedere un po' di scricchioli dei vari Borca Valero, Gonzalo, eccetera. Quest'anno, paletto Champions League, in cui c'è un posto solo perché Roma e Juventus non sono raggiungibili, panico completo. I giocatori non reggono le pressioni, e i giocatori che non reggono pressioni è inutile che siano forti, perché avere una Ferrari ma aver paura di andare forte per aver paura di andare fuori strada, e allora posso comprare.
Grazie Nicola.
Sì, io ti chiedo scusa, ma mi sembra un'ovvietà. Io credo, quando si parla di pressioni, è come quando si parla di provincialismo. La pressione vuol dire che la subisce quello di cui ne parla, quello che ne parla, in questo caso l'allenatore. Quando un allenatore dice che la squadra subisce pressioni, vuol dire che le sta subendo lui, come quello che dice tu sei un provinciale, il primo provinciale è quello che ne parla. Punto primo. Punto secondo, che problema c'è a subire le pressioni? Il calcio è esattamente questo, la differenza tra un campione e un giocatore bravo ma normale è proprio questo, che tu c'hai sia fisico che classe che nervi. Se ti manca una di queste cose sei un giocatore normale, ma anche questo è normale. Cioè, non risolviamo, tu mi hai descritto i sintomi, siamo tutti d'accordo sui sintomi, il problema è trovare la cura. E se noi si potrebbero prendere i giocatori incompleti, ma non sono sempre alla portata di una squadra come la Fiorentina. Li conosciamo, non è che non sappiamo quali sia.
Avanti, pronto, ciao, ben trovato.
Sì, sono Roberto.
Ciao Roberto.
Un saluto a dottor Concerto.
Grazie.
Volevo dare il mio, diciamo così, un'idea di quello che io ho ascoltato tutti questi giorni, la radio e cosa. Ma io credo che Montella abbia due cose da fare, perché con 30 e passa giocatori c'è da perdere la testa. Lui deve riquadrare la squadra, poi lo dottore dirà cosa dove io sbaglio o non sbaglio, perché si sbaglia tutti. Però per conto mio, quando si giocava Neto, Tomovic, Gonzale, Savic, Pasquale, Aquilani, Pizarro, Borga, Vargas, Quadrado, Gomez, io non capisco perché Quadrado debba fare il terzino. Si è pagato fior di milioni perché questo ragazzo può fare di tutto. Ma non il terzino, non deve partire dal fondo.
Grazie, grazie. In realtà è il 3-5-2.